Tracce.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia, Rete 1, Enrico Alberti al microfono, vi terrà compagnia per la prossima oretta in questa trasmissione dedicata all'apertura dello scrigno, lo possiamo proprio chiamare così perché assolutamente preziosi sono i suoi contenuti, lo scrigno degli archivi di Rete 1. Emozioni che cerchiamo di riaccendere dentro di noi tramite la musica e l'attualità rivisitata oggi, l'attualità magari di 30, 40, 50 anni fa. Naturalmente la musica ci fa compagnia ed è sempre la colonna sonora di Rete 1, una grande colonna sonora. Questa è Diana Ross con le Supremes, vabbè, 90, del 66. Effettivamente le Supremes e Diana Ross, lei aveva 22 anni quando è uscita con questa canzone, Non possiamo forzare l'amore, questo è quello che cantavano nel 1966 con la Motown che era all'apice del suo successo. Parliamo adesso, cambiamo completamente atmosfera e parliamo di Marguerite Yourcenar, che nasceva oggi nel 1903, una delle più grandi scrittrici del Novecento e insomma autrice delle Memorie di Adriano, pubblicato nel 1951 dopo più di 20 anni, anzi quasi 30 anni di gestazione, cioè di studi e di riscritture, 27 anni. Un romanzo storico che è diventato un classico. Io ho recuperato una puntata di 365 libri da leggere prima di morire, una rubrica che si occupava appunto delle segnalazioni di letture, in questo caso era stata fatta da Luisa Canonica che ci parla appunto delle Memorie di Adriano.
Se penso alla sensazione che ho avuto leggendo le Memorie di Adriano, imperatore romano, lungimirante, riformatore delle milizie, viaggiatore nei territori conquistati per consolidarne i confini, amante delle arti e delle lettere. Se penso a quella sensazione, mi pare di ricordare la luce che dalle pagine del romanzo della Jursenar si manifestava. È la magnifica figura di Adriano a luccicare e brillare. La sua saggezza e la sua lungimiranza risplendono. Adriano, siamo qualche anno prima del 138 d.C., anno della sua morte, è gravemente malato. Vuole entrare nella morte, che ritiene l'unica soluzione elegante ai problemi di salute che lo assillano. Vuole entrare nella morte ad occhi aperti e decide di scrivere a Marco, suo consigliere e nonno di Marco Aurelio, in quel tempo ancora troppo giovane per potergli succedere. Adriano è preoccupato e vuole assicurare la perfetta successione. Nella lettera che scrive a Marco vi sono i consigli a proposito della futura reggenza, ma anche gli aneddoti della sua vita di condottiero e quelli dell'astuto mediatore. Egli parla di sé, parla delle convenzioni, delle certezze, dei dubbi, parla dell'animo suo e dei sentimenti. Vi sono già zone della mia vita, simili alle sale spoglie d'un palazzo troppo vasto, che un proprietario decaduto rinuncia ad occupare per intero, dice. Intento dell'autrice è restituire l'intera traiettoria di un'esistenza nota, cogliendo il momento in cui l'uomo che ha vissuto questa esistenza la pesa, la esamina, la giudica. Fare in modo che questo uomo si trovi nella stessa nostra posizione di fronte alla propria vita. Marguerite Jursenar ci riesce. Precisissima, il ritratto che fa dell'uomo Adriano è supportato dai documenti storici, in parte raccolti nei taccuini di appunti, in cui pure trovano spazio gli stati emotivi, i dubbi, gli slanci che l'accompagnano nello scrivere il libro, apparso nel 1951. In questi taccuini, in appendice al volume, l'autrice indica al lettore quali siano le fonti che le sono serviti per costruire il suo romanzo. Indica anche gli episodi narrati di pura finzione. Ma gli episodi autentici e quelli inventati si fondono per ridarci l'immagine di un personaggio storico di grande spessore. La ricostruzione delle imprese del grande imperatore, il romanzo della sua vita, si sfogliano pagina dopo pagina. Vi si incontrano passioni e convinzioni, grandi capacità. Il romanzo è una ricostruzione storica da un lato e una costruzione romanzata e intensamente poetica dall'altro. Da Augusto qual era, l'imperatore era perfettamente consapevole della grandezza delle sue opere. Il Vallo di Adriano, baluardo che fece costruire ai confini settentrionali dell'impero, per proteggerlo dalle invasioni da nord, per esempio. E ne spiega le motivazioni, le difficoltà. Il romanzo diventa allora documento storico, ma non ci si annoia mai di seguire la lettera diario dell'imperatore, che racconta delle iniziative per conseguire la pace e per farla durare. Il linguaggio dell'imperatore è augusto, dolce, veritiero, a tratti veemente, poiché il linguaggio usato dalla Jursenar è consono alla statura del suo personaggio, è cristallino, elegantissimo. La Jursenar fu la prima donna ad essere eletta nel 1981 all'Académie Française e non per nulla. Ci sono gli episodi della morte del favorito ed amatissimo Antinoo di straordinaria poesia. Il dolore di Adriano è narrato con le parole appassionate e misurate di un grande uomo. Il lettore ne segue l'evoluzione emotiva, si emoziona, soffre con il personaggio, ne ammira l'assoluta dignità. L'autrice costruisce un personaggio di grande valore, assegna al suo Adriano le doti fantastiche che fecero di lui un grande imperatore. Nelle parole, nei pensieri dell'imperatore si celano principi sacrosanti di saggezza sul vivere e il morire, e anche questo scintilla nelle stanze dorate del romanzo della scrittrice francese. Brillano le audaci imprese, la lungimiranza, la schiettezza, la grande consapevolezza del personaggio che dà il titolo al libro. Splende la sua umanità.
E questa era la voce di Luisa Canonica che ricordava il libro, il capolavoro del Novecento, scritto da Marguerite Jursenar dopo una gestazione di oltre 20 anni, quasi 30. Adesso ci buttiamo, e l'abbiamo voluta ricordare perché oggi nasceva nel 1903. E questo Solipù la donna del mio amico. Io lo so che tutti voi all'ascolto lo saprete, ma io non sapevo che il nome Pooh sia stato suggerito da una segretaria che diceva che Winnie the Pooh è un orsetto conosciuto.
Sono troppe notti che ci dormo male. Tu mi piaci forte, tu mi prendi dentro. E non c'è bisogno che ti dica quanto, ma la vita a volte i suoi comandamenti, qualche volta da difendere anche con i denti. Ti vorrei, ma lo so, non si può, tra di noi questo no, non si può. Sorprenderà che sia proprio io, che non credo in niente, che non credo in Dio, a tirare in ballo questi sentimenti e a tirarmi indietro con te qui davanti. Sei la donna del mio amico e a qualunque costo non possiamo fargli questo, non sarebbe giusto. Dirti sì sarebbe facile, ma io no, non posso farcela. Se io fossi me, ti trascinerei qui su questo letto. Non ci penserei neanche per un po'. Poter cambiare idea non si può, non si può, ma non si può scivolarci tra le braccia e guardarci ancora in faccia, non si può. Regalerò tutti i miei silenzi, perché sei per lui più di quanto pensi. È l'amico mio da che sono al mondo, e non saremo noi a buttarlo a fondo. Quante volte lui per me è finito a botte, quante donne abbiamo diviso, quante ne abbiamo fatte, ma con te questo no, non si può, tu per lui sei di più, tu sei tu. Se io fossi me non ti chiederei di lasciarmi stare, e ogni volta che ti vedrò con lui mi farò del male. We'll be right back.
E giustamente, non si può, cantano i Pooh in questa canzone, la donna del mio amico, cioè l'innamorarsi della compagna dell'amico, un successo questo del 91 che ha consolidato la fama dei Pooh. Dunque, facciamo un salto nel passato, lo facciamo sempre in tracce, ma in questo caso andiamo all'8 giugno del 1984 e ricordiamo che fossimo stati in America, sarebbe uscito poi di lì a poco anche dalle nostre parti, Ghostbuster, la commedia fantastica che, non so la quale sia la vostra esperienza, avrebbe poi segnato un'intera generazione. Era stato realizzato con un budget di circa 30 milioni di dollari e il film ne ha incassato quasi 10 volte tanto e ha trasformato gli acchiappafantasmi in un fenomeno mondiale. A distanza di oltre 40 anni, il logo del fantasma barrato, la canzone di Ray Parker Jr., che tra pochissimo ci godiamo, e la celebre Ecto One, cioè quella macchina tutta sconquassata con cui loro vanno in giro per la città, è sicuramente una cosa che rimane nell'immaginario collettivo. E la cosa pazzesca è che rimane nell'immaginario non solo di coloro che hanno vissuto direttamente l'uscita di questo film, di questo certo blockbuster, ma anche poi in quelli che si sono succeduti. Adesso sentiamo un Spiralidoso, una rubrica curata da Alessandra Cattori nel 2010, in cui intervistava una pluriclasse quarta e quinta, e sentiamo cosa dicono i bambini del 2010.
Lo Spirali Consiglio.
Ciao, sono Sasha, ho 10 anni e mezzo e vi consiglio Ghostbusters, sia l'1 che il 2, che sono divertenti, che c'è nell'1, catturano tutti, circa ci sono tanti signori che vedono dei fantasmi, si uniscono e cercano di catturarli con qualcosa. E dopo nel 2 c'è che un signore deve tagliare le linee della casa e c'è un macchinario dove ci sono nascosti dentro tutti i fantasmi e alla fine escono tutti i fantasmi e al porto arrivano il Titanic fantasma con tutti i fantasmi che c'erano dentro. Dopo arrivano degli altri fantasmi e dei mostri che guidano il taxi, che buttano giù tutto. E divertente, sì.
Sicuramente divertentissimo Ghostbuster. Era già in voga quando ero piccolina io, eh? Con piacere noto che è ancora apprezzato dai bambini. Ma lasciamo i fantasmi del film per parlare di papere. Oggi i bambini della prima e seconda elementare di Locarno Monti ci spiegano proprio cosa vuol dire, secondo loro, fare una papera.
Lo Spirali perché?
Pelle d'oca, che una papera mamma aveva fatto il suo uovo, poi c'era un signore papera che il bambino era nasciuto e il signore ha detto: hai fatto una papera.
Che hai fatto i capricci.
Che tu imiti la papera e allora ti dicono assomigli a una papera.
Che fai tutte le cose come una papera.
Una papera fa il DJ e ha le cuffie e ascolta la musica e balla.
C'è un serpente a forma di papera, tu ci vai dentro e dopo la mamma ti dice assomigli a una bella paperetta.
Che d'inverno tu invece di fare un pupazzo di neve fai una papera.
Scusate, ma non abbiamo saputo resistere alla tentazione di mandare in onda le voci dei bambini comunque, che rispondevano a che cosa significhi fare una papera. Prima abbiamo sentito la narrazione della trama del film Ghostbuster 1 e Ghostbuster 2 per ricordare l'8 di giugno del 1984 quando uscì nelle sale americane il film che ha segnato veramente gli anni 80. Riascoltiamo la canzone. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters.
female goes. I ain't afraid of no ghost. If you're seeing things running through your head, who can you call?
Ghostbusters!
An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call?
Ghostbusters!
If you're all alone, pick up the phone and call.
Ghostbusters!
I ain't afraid of no. Girls. I ain't afraid of no ghosts.
Ci sono colonne di 5 chilometri attese di almeno 50 minuti sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Inoltre la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi ci sono code di 3 chilometri tra Vassen e l'entrata nord, con attese di 30 minuti circa.
Thank you, frailty.
Questa era Alanis Morissette, siamo nel 1998, il testo di questa canzone, grazie, thank you, nasce da un viaggio in India che la cantante canadese descrisse come una sua svolta personale e spirituale. Un'altra, passiamo da una donna che interessante ad un'altra che certamente ha avuto una storia di vita particolare, perché l'8 di giugno del 1940 nasceva Nancy Sinatra, figlia, dico tanto padre, di Frank, uno dei più grandi interpreti della musica mondiale, e lei è riuscita nonostante cotanto padre a crearsi una carriera in maniera autonoma e riconoscibile, tant'è che negli anni 60 ha conquistato le classifiche internazionali. Adesso la ritroviamo in un'intervista realizzata nel 2004 dai colleghi di Baobab e ritroviamo la sua voce e i ricordi di una vita trascorsa accanto chiaramente ad un uomo con una leggera e importante personalità.
È la figlia di Frank Sinatra. Fece una passeggiata nello Star System tra il 1966 e il 68, partendo dal singolo numero 1, These Boots Are Made for Walking, e passando per il famoso duetto con papà, Something Stupid. Passò successivamente al cinema, recitando tra gli altri con Elvis e Peter Fonda. Seguirono altri impegni di spettacolo, per esempio televisivi, più due libri sul padre Frank. Fino a quando, nel 1995, Nancy Sinatra ha riagganciato la sua carriera musicale con il disco One More Time e una copertina di Playboy.
Terzo grado.
Dal nuovo album di Nancy Sinatra questa è Mama's Boy, firmata da Thurston Moore dei Sonic Youth.
Thurston brought out I don't know which side of me. With...
Thurston ha tirato fuori non so che parte di me. Stiamo ancora cercando di capire se è una Laura Bush che parla al suo George o che cosa. Beh, questo è Thurston, questi sono i Sonic Youth. Credo che lui sappia che mi piacciono i loro dischi. Allora ha creato un pezzo alla loro maniera che io potessi cantare. Il che è meraviglioso, vado pazza per quel brano.
Which I think is wonderful. I'm crazy about that song.
Come detto prima, Nancy Sinatra è stata fuori campo per parecchio tempo prima del 95. Qualcuno pensa che a farla tornare siano state le ristampe in CD dei vecchi dischi.
No, it was a personal choice.
È stata una scelta personale. Volevo crescere i miei figli in modo appropriato perché avevamo perso mio marito, il loro padre. Quindi era giusto che io fossi mamma a tempo pieno. Appena se ne sono andati di casa e hanno cominciato una vita indipendente, è arrivato per me il momento di tornare al mio lavoro.
And started their own lives, it was time for me to get back to what I do. One shot
of sad. Two Shots of Happy, One Shot of Sad è il brano con cui Bono and the Edge hanno contribuito al nuovo omonimo album di Nancy Sinatra.
Bono wrote that and the Edge also wrote that for my father.
Bono l'ha scritta insieme a The Edge per mio padre. Ma purtroppo papà non ebbe la possibilità di cantarla. Bono me l'ha inviata già orchestrata, con gli archi, i fiati, gli ottoni. Era semplicemente straordinaria. Ha posto solo una condizione, non usare la sua voce. Ora, siccome io cantavo in terza persona e lui in prima, in pratica io dicevo he e lui hi, dovevamo far scomparire del tutto la sua voce. Non potevamo dissimularla sotto la mia. Purtroppo però il cantato di Bono si sentiva in tutte le 48 tracce del nastro, un vero incubo. Per non usarla abbiamo dovuto fare a meno degli archi, dei fiati, di tutte le cose belle. Siamo riusciti a tenere soltanto basso e batteria. A dire il vero, la voce di Bono si sentiva perfino lì, ma adesso dovrebbe essere impercettibile. Abbiamo aggiunto un piano e due chitarre e ne abbiamo fatto un pezzo vecchio stile tipo saloon, che da una parte è meglio, perché riporta l'attenzione al lavoro di mio padre.
In a way is better because it does really harken back to my father's work. Two shots of happy.
Prima di ascoltare un ultimo brano dal suo nuovo album, chiediamo a Nancy Sinatra quali star chiamerà per il prossimo.
I've already asked Billy Idol, he said yes.
Ho già chiesto a Billy Idol e mi ha risposto di sì. Lo adoro. Sono una sua grande fan. Poi vorrei un po' di signore. Vorrei lavorare con Pink, John Jett. E nel caso sapessi chi sono, Avril Lavigne, perché credo sia brava.
If she even knows who I am, Avril Lavigne, because I think she's so good.
Stiamo per ascoltare Let Me Kiss You, è di Morrissey ed è uscita, fatto strano, anche sul suo ultimo album You Are the Quarry.
You'll have to ask him, this was all his idea.
Dovete chiedere a lui, è stata una sua idea. Forse pensava fosse carino. Non so se si è accorto che molte radio passano la mia invece della sua. Ma forse la sua pazzia è anche questa. Voleva indirizzare l'attenzione sul mio disco. Mi ha detto più volte che la mia versione è migliore.
He's told me many times that mine is better than his. There's a
place in the sun. E questa era un'intervista, abbiamo sentito e voluto celebrare la nascita, il compleanno oggi nel 1940, non so perché continuo a ripetere l'anno, non si dovrebbe dire delle signore l'anno d'età, e questo lo sappiamo. Nancy Sinatra ha attraversato oltre mezzo secolo di storia dello spettacolo portando sempre con sé un cognome pesante ma prestigioso. Dalle classifiche degli anni 60 alle collaborazioni con artisti di generazioni diverse, la sua carriera racconta una pagina importante della musica americana. Nel giorno del suo compleanno questa intervista ci offre l'occasione per riscoprire non solo la figlia di Frank Sinatra ma una protagonista della musica pop internazionale. Rimaniamo negli anni 60 e riascoltiamo un'altra canzone che ha conquistato le classifiche, questa volta quelle italiane, che con un brano che è diventato uno dei simboli della musica leggera dell'epoca, con Michele Veneziano, uno dei più popolari interpreti della generazione degli urlatori.
Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Io non so capire perché tu vuoi fuggire da me. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare lasciarmi, dimmi almeno il perché. Il tuo amore non era sincero, i tuoi baci non erano veri, i tuoi occhi mi han sempre mentito. Se tu ora non mi ami più, se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui. Però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché. Il tuo amore non era sincero, i tuoi baci non erano veri, i tuoi occhi mi han sempre mentito. Se tu ora non mi ami più, se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui. Però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché.
Tracce.
When you spirit takes flight, 'cause I am alive. Oh, when you call on me,
when I hear you breathe,
when I hear you breathe,
I get wings to fly.
I feel that I'm alive. I am alive.
When you reach for me,
when you reach for me,
praises me.
Sono viva, I'm alive, cantava Céline Dion nel 2002 ed era la canzone che aveva accompagnato il suo ritorno sulle scene dopo una pausa dedicata alla famiglia. Poi successivamente ci sarà il ritorno, quest'anno tra l'altro torna sulle scene, ho visto tutte le date in settembre in Francia. Adesso ascoltiamo la voce di un attore, uno di quelli indimenticabili della Hollywood vera, uno degli attori più intensi e versatili del Novecento. Lui era nato in Messico nel 1915, stiamo parlando di Anthony Quinn. Il padre era irlandese, la madre messicana, ed emigrò da bambino negli Stati Uniti e arrivò ad Hollywood partendo da condizioni molto modeste. Nel corso della sua carriera, e lo sentiremo adesso nell'intervista che è stata realizzata nel 1977 nella sua casa a Roma, perché aveva una moglie, una delle compagne, una moglie da cui ha avuto tre figli, poi in realtà ne ha avuti una serie di altri da altre relazioni, aveva una casa ai Castelli Romani, ed è bellissimo sentire la voce di Zorba il Greco, di Gauguin, oppure, non so se ve lo ricordiate, Zampanò nella strada con Giulietta Masina, un attore incredibile che ha interpretato oltre 140 film. E in questa sua intervista lo scopriamo l'uomo Anthony Quinn, il suo rapporto con l'Italia, con la famiglia, col matriarcato, il successo e con quello che è la continua ricerca di sé che poi non lo ha mai abbandonato. Siamo nel 1977.
Parlando di Anthony Quinn, attore, è stato più importante nella sua vita l'amore o la sua carriera?
Per me, che sono vissuto in America sempre, per noi il lavoro è una cosa importantissima. Io, per me non può esistere l'amore senza il lavoro. Il mio primo amore è il lavoro. Allora, ed è là che arriva tutte le altre cose, arrivano l'amore di una donna, l'amore di tante cose, ma se non lavoro, io sarei inutile nell'amore, perché non sarei io, non mi sentirei io al mio agio. Allora io per forza devo lavorare, è così, che se il lavoro non va bene, io non c'ho voglia di mangiare, non c'ho voglia di amare, non c'ho voglia di niente, perché per me la prima cosa, la mia prima responsabilità è del lavoro.
Quindi il lavoro ha avuto una grande parte nella sua vita. Quanti film ha fatto finora?
Ah, tanti, ho fatto 140 film e spero di fare altri 100. Ho cominciato a lavorare quando aveva 18 anni e ormai sono quasi 40 anni che lavoro nel cinema, allora 140 film che ho fatto.
Lei quanti anni ha?
60.
E fa ancora parte della famosa vecchia guardia di Hollywood?
Ma non so se si può chiamare la vecchia guardia, non è che guardo io niente, non è che sono guardia di nessuno. No, io non mi sento di essere della vecchia guardia, nel senso, quando uno dice la vecchia guardia sembra che uno sta là a proteggere non so che. Io non sto proteggendo nessuno, soltanto cerco di fare il mio lavoro il meglio che posso, anche studio sempre, perché ormai il mestiere di attore cambia ogni 5 anni, uno deve lavorare diverso da quello che ha lavorato. Allora no, non è che mi sento io di avere una vecchia guardia, no.
Che cos'è per lei la felicità?
Fare il suo meglio.
Cioè, per lei non è una cosa verso la quale uno va sempre?
No, la felicità forse esiste al di là, ma la felicità, per esempio, che le posso dire? Per esempio, le dico in poche parole. Per esempio, io mi alzo la mattina, la prima cosa che faccio, io porto i miei bambini a scuola. Quel momento, quella ora che vado io in macchina a scuola con i miei bambini, per me è la cosa più felice del mondo.
In quel momento
mi sento io l'uomo più felice, perché vado a scuola con i bambini, mi ricordo dell'epoca quando andavo io a scuola, vedo io là tutta la gioventù che sta entrando a imparare qualche cosa nella scuola, speriamo che imparino qualche cosa. Ma porto io i bambini a scuola. Di là io ritorno a casa, che saranno 7-8 chilometri, a piedi. Allora, in quelle ore, quelle poche minuti, ore che passo io attraversando il villaggio, parlando, fermandomi con la gente al bar a prendere un caffè, fumare una sigaretta con gli amici, e quello che desidero io in questo momento, e tutto il mio desiderio è basato da parte dei miei figli, e il mio desiderio è di vivere, di poter vivere altri 10-15 anni in piena forza, per cercare di cambiare questo mondo che io trovo che va male, che mi piacerebbe fare qualche cosa di importante, e forse la cosa che mi prende ogni giorno è che sto cercando che posso fare io per cambiare questa cosa, anche questa cosa, questa ondata che ci è venuto della droga, questa ondata che ci è venuto della violenza, questa ondata che ci è arrivato di uno che non lo importa dell'altro, questa cosa che la gioventù non sente più la responsabilità, che vive solo per oggi e non gli importa domani. Che posso fare io a cambiare questo? Non al modo mio, ma come posso io inserire in questa nuova ondata della gioventù e entrare là dentro e darle quell'esperienza che ho io della vita, e trovare insieme a loro, sto parlando io specificamente dei miei figli miei, naturalmente di tutta la gioventù, che posso fare io per essere utile a questa nuova andata. E questo forse è il gran sogno mio, e questa cosa che mi costa ogni tanto una certa inquietudine, perché non è che io voglio restare io, ho fatto 140 film, ho scritto 2 libri e basta. No, voglio essere utile io.
Fantastico, la voce di Anthony Quinn, sessantenne, che in un momento della sua carriera dice: sì, ne vorrei fare altri 140 di film in questa intervista. Lo ricordiamo, era il 1977 e in questa giornata si è spento dopo gli anni 2000. Anthony Quinn, è stato un piacere risentire la voce di veramente un'icona e uno dei personaggi di un cinema che effettivamente non esiste più. Io credo che lui, alla domanda della vecchia guardia, non essendo di madrelingua italiana, non avesse capito che in realtà parlava della divina Hollywood, del fatto che lui fosse e appartenesse a quella generazione eccezionale. Tracce termina con questo paio di canzoni, con Fabrizio De André e la Pietra FM nel 1979. Torna domani il nostro programma dalle 14 alle 15. Alle 15 ritroverete il notiziario e poi la nostra Isabella Visetti con Passaggi, sempre su Rete 1.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura.
La 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 la.
Al vecchio dammi il vino o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane perché diceva o sete o fame.
La 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 la.
Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro le spalle un pescatore. Dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. Gendarmi vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Tracce.